verso Giove, Moebius oggi.
In sella di Giuno, potremmo dire.
In sella di Giuno, andiamo molto lontano.
Vogliamo raccontare questa missione di cui si è parlato qualche settimana fa, perché Giuno, questa sonda che prende il nome dalla moglie di Giove, che appunto
Giunone.
Giunone, ha raggiunto l'orbita di Giove e adesso incomincia il suo lavoro. All'interno della sonda, ovviamente ci sono diversi scopi per cui questa sonda è stata mandata lì, però ci sono alcuni strumenti anche made in Italy, e quindi racconteremo anche di quanta ricerca si è portata dietro Giuno. Giuno è in viaggio da 5 anni, partita nel 2011, ed ha percorso 3 miliardi di chilometri, è andata fortino diciamo, e però ce l'ha fatta, e quindi è stata questa la notizia di qualche settimana fa, e adesso noi vogliamo parlare in particolare di questa sonda. Lo facciamo con Alberto Adriani, a cui diamo il benvenuto. Buonasera Adriani.
Buonasera.
Lei è ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e in particolare dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale a Roma. Lei è anche responsabile di uno degli strumenti che Giuno porta a bordo, di cui parleremo dopo, che si chiama GIRAM, ma intanto insomma ci racconti un pochino di questa missione, che è partita appunto 5 anni fa con un obiettivo importante che ha raggiunto da poco.
Sì, la missione è partita 5 anni fa, e in realtà è precisamente il 5 agosto del 2011, e ha fatto un viaggio lungo, ha fatto un passaggio vicino alla Terra nell'ottobre del 2013 per avere un'assistenza gravitazionale per accelerare verso Giove, e siamo entrati in orbita il 5 luglio qui in Italia. E la missione Giuno è una missione abbastanza ambiziosa, nel senso che si propone di rispondere a domande fondamentali studiando Giove, domande fondamentali che sono principalmente certe caratteristiche del pianeta che possono indicarci quali sono stati i processi di formazione del pianeta e quindi poi di evoluzione non solo del pianeta Giove, ma anche di tutto il sistema solare fino al nostro pianeta, all'avvento della vita, eccetera eccetera.
Ecco, quali sono le informazioni di Giove che ancora non abbiamo? Immagino siano tante. Quello che sappiamo è che è il pianeta più grande del nostro sistema solare. Alcune cose le sappiamo, però di tante ancora dobbiamo andare a ricercare.
C'è mistero.
Diciamo le due cose più importanti, quelle primarie che vogliono scoprire. Il primo è capire se all'interno di Giove c'è un nucleo roccioso o non c'è un nucleo roccioso, e poi qual è il contenuto di acqua del pianeta. Queste due cose, che sembrano appunto due cose marginali, in realtà ci possono dire molto sui processi di formazione del pianeta, e quindi possiamo capire se le nostre teorie sono corrette oppure vanno rivedute alla luce di informazioni diverse. Per fare questo, Giuno ha un set di strumenti che permetteranno di sondare il pianeta praticamente dall'esterno fino all'interno, cioè dall'esterno dalla magnetosfera, e quindi studiare tutte le caratteristiche della magnetosfera con vari strumenti, poi l'atmosfera e scendere giù all'interno fino al nucleo. Questo perché? Perché attraverso, per esempio, attraverso lo studio del campo magnetico, siccome il campo magnetico viene generato all'interno del pianeta, quindi facendo una mappatura completa del campo magnetico noi possiamo ricostruire qual è la sorgente del campo magnetico, e quindi capire com'è la struttura all'interno del pianeta in una certa fascia di profondità.
Sì. E che campo magnetico ha Giove?
Potentissimo,
un campo magnetico,
no?
Estremamente potente, ci sono molte cariche elettriche che viaggiano dentro al campo magnetico, perché Giove evidentemente ha delle correnti molto forti che ruotano all'interno del suo corpo, e quindi generano questo campo magnetico molto forte. È in una zona praticamente del pianeta dove la pressione è talmente alta che praticamente gli elettroni vengono espulsi dagli atomi, che sono prevalentemente di idrogeno, perché al 90% Giove è costituito di idrogeno. Allora questi elettroni espulsi vengono praticamente, rimangono liberi, e quindi possono innescarsi delle correnti elettriche che quindi poi producono questi effetti. forti campi magnetici.
Perché il pianeta, come diceva lei, ha un guscio sferico gassoso eminentemente idrogeno.
Il pianeta sì, e non ha una superficie, se c'è qualcosa di solido forse è proprio il nucleo interno, ma lui è gassoso nel senso ha un'atmosfera che diventa sempre più densa, fino a che la pressione diventa così grande, che l'idrogeno diventa liquido, fino a che diventa così grande che addirittura gli elettroni vengono espulsi dagli atomi di idrogeno. Forse all'interno c'è anche un nucleo solido, questo è da vedere.
Giuno starà in orbita, cercherà appunto di fare questo studio all'incirca per un anno, se non sbaglio?
Sì, in realtà la missione è programmata per durare 20 mesi, quindi... E siamo entrati in orbita a luglio, all'inizio di luglio, quindi la missione finirebbe alla fine
del 2018. Ah, sì. Del 2018.
E arriverà anche molto vicino a Giove.
Sì, noi passeremo estremamente vicino, voleremo diciamo a una quota di circa 5.000 chilometri, che non è piccola, però se pensiamo alle dimensioni di Giove, che ha un diametro di circa 142.000 chilometri, è una distanza dal pianeta abbastanza piccola. Faremo dei passaggi velocissimi, Giuno è di fatto l'oggetto costruito dall'uomo più veloce che sarà nel sistema solare, perché quando passeremo vicino al pianeta avremo una velocità di circa 60 km al secondo, quindi passeremo a una velocità altissima, anche perché vicino al pianeta il pianeta è molto ostile, perché questo campo magnetico forte poi contiene praticamente nella magnetosfera, è pieno di carichi elettroni molto energetici che praticamente migrano all'interno della magnetosfera stessa e possono anche deteriorare e eventualmente anche distruggere gli strumenti stessi, quindi è una missione molto rischiosa, per questo è pensata così breve, veloce e breve, perché in realtà si vuole fare una mappatura completa di tutti i campi magnetici, gravitazionali e anche atmosferici intorno al pianeta. Però farlo in modo veloce.
Ecco, allora infatti volevamo raccontare due cose insomma su questi strumenti, in particolare a bordo l'Italia ha portato due strumenti, che è appunto GIRAM, che è quello di cui lei è capo progetto, e CAT. Su CAT appunto diciamo due cose, poi magari ci torneremo. Ka-band Translator è l'acronimo ed è uno strumento di radioscienza realizzato dall'Università La Sapienza di Roma e da Thales Alenia Space con il supporto dell'ASI.
Esatto, l'Alenia Thales Alenia l'ha costruito e l'università ha la responsabilità scientifica. Come nel caso di GIRAM è stato costruito dalla Leonardo S.p.A. Finmeccanica e noi abbiamo la responsabilità scientifica della missione di fatto di questo strumento, e l'Agenzia Spaziale Italiana è quella che ha in qualche modo finanziato tutti e due gli strumenti. Sì, noi GIRAM è di fatto primariamente è stato concepito per lo studio delle aurore. Lo studio delle aurore che sono fatto il collegamento tra l'atmosfera, tra il pianeta e il campo magnetico, perché nel campo magnetico, come ho detto, ci sono questi elettroni molto, molto energetici che sfuggono alla magnetosfera e cadono verso il pianeta, e quando interagiscono con gli atomi di idrogeno creano praticamente queste aurore che noi poi osserviamo, e questo ci aiuta a capire appunto il campo magnetico e l'interazione del campo magnetico con il pianeta.
E come ce le immaginiamo queste aurore?
L'aurora su Giove praticamente c'è sempre, mentre sulla Terra noi vediamo occasionalmente le aurore, perché dipende dall'attività solare quando arriva il vento solare in grandi concentrazioni.
Sì, noi ci immaginiamo un po' le aurore boreali, quelle tutte colorate.
Le aurore boreali.
Che si vedono a Capo Nord, però.
Sì. Il processo è diverso, perché l'interazione di queste particelle energetiche del Sole con l'ossigeno. Invece su Giove, siccome il Giove è formato prevalentemente di idrogeno, sono principalmente le interazioni di questi elettroni energetici che però risiedono dentro la magnetosfera del pianeta, che cadono verso il pianeta e interagiscono con l'idrogeno. Interagendo con l'idrogeno creano praticamente due aurore, una che si vede nell'ultravioletto, quindi non sono visibili ad occhio nudo o molto poco visibili. Una molto brillante nell'ultravioletto e una molto brillante nell'infrarosso. Il nostro strumento osserverà l'aurora nell'infrarosso.
E ci manderà qualcosa? Potremo vederle?
Sì, noi adesso le prime misure le prime misure scientifiche saranno fatte alla fine di agosto. Non sono le misure ufficiali della missione, perché la missione ufficialmente comincia a metà novembre, però sono le prime misure che noi potremo fare, che avranno sicuramente un contenuto scientifico, ma ci serviranno principalmente per mettere a punto il funzionamento degli strumenti. Però io penso che, diciamo, noi già abbiamo lavorato molto sulla preparazione degli strumenti, quindi già le prime misure saranno sicuramente molto utili e importanti.
Però lei diceva che questi fenomeni aurorali sono di fatto invisibili, dovrete forse colorare un po' questi...
nello spettro di luce visibile.
Esatto, dovrete...
Ci vogliono gli strumenti adatti per osservarli.
Dovrete colorarle un po' artificialmente
per restituirci l'immagine.
Ovviamente in bianco e nero, se uno pensa a una fotografia, certo. Vediamo
Senta.
L'intensità forte, dove vediamo l'intensità, vediamo della luce.
Senta Adriani, Senta Adriani, su Giove c'è questa macchia rossa. Avremo qualcosa anche su questa macchia, che è un grande mistero. Si pensa che sia un uragano. Ora, ovviamente, da noi durano un mese, su un pianeta enormemente più grande, magari dura qualche migliaio di anni o centinaia di anni. Infatti, questa macchia probabilmente tempo fa non c'era. Ma
da quando si fa l'osservazione di Giove, praticamente c'è. Si restringe, si cambia un po' le dimensioni, però poco, e normalmente sta sempre lì. Sarà uno dei nostri obiettivi,
ci direte qualcosa.
Ma anche altri strumenti non solo guarderanno l'aurora, ma guarderanno anche l'atmosfera, in particolare le occasioni in cui sarà possibile osservare la macchia rossa, lo faremo, insomma abbiamo già pianificato delle osservazioni anche sulla macchia rossa.
E nel 2018, quando la missione finirà, cosa succede? Giuno in un certo senso si spegne?
Giuno verrà deviata l'orbita di Giuno e la sonda verrà fatta cadere all'interno del pianeta e
la perderemo.
Si imploderà all'interno del pianeta.
Ma la caduta servirà per avere dati anche quella, no?
Beh, prenderemo dati finché è possibile, certo. La caduta su Giove è stata programmata per non inquinare l'ambiente intorno a Giove, perché lei
Giusto.
Sa che intorno a Giove ci sono delle lune abbastanza importanti, tra cui una in particolare che si chiama Europa, che si pensa abbia, che c'è una superficie ghiacciata abbastanza chiara, e si pensa abbia un grosso oceano sottostante,
che meraviglia,
e che forse potrebbe questo
ospitare della
vita, e quindi non si vuole contaminare
no, indubbiamente.
Il di Giove, quindi viene mandata la sonda a morire.
Mi sembra giusto.
Senta, un'ultima domanda, adesso vediamo come siamo messi con i tempi, però Giuno fa tutto da sola, perché voi non potete parlare con Giuno, ci vogliono.
Noi programmiamo qui a terra le osservazioni, poi le osservazioni, i dati, diciamo, le sequenze osservative dei comandi vengono mandate alla sonda, e la sonda ai tempi stabiliti si accende, prende le osservazioni e poi ce le rimanda a terra.
Ma no, diciamo, non c'è nessuna possibilità di guidare qualcosa che tra andate e ritorno.
Real time, diciamo.
Cosa ci mette? Due ore? No,
real time no, perché ci vuole ovviamente un certo tempo per trasmettere i dati e per riceverli.
C'è ritardo, va bene.
Va bene.
Grazie Adriani, ci risentiamo senz'altro quando ci saranno i dati, insomma. Importanti e attesi di questa missione. Buon lavoro.
Buon lavoro, Adriano.